Stipendio Alto, il tutto è partito da un'idea di un comitato Pro Restauri che si era attivato appunto sul finire degli anni 90 e hanno iniziato raccolte di fondi, richieste di fondi alle fondazioni bancarie e sono riusciti appunto nell'arco di una dozzina di anni a raccogliere cifre veramente ingenti. Le fondazioni bancarie che si sono attivate sono state la Compagnia di San Paolo di Torino e la Fondazione Agostino De Mari di Savona, che in varie tranche hanno dato effettivamente contributi consistenti. Poi appunto anche il comitato Pro Santa Maria ha raccolto un certo numero di fondi grazie alle iniziative specifiche, per cui sono riusciti a fare questo recupero molto importante. Questa chiesa, alla quale è anche dedicato tra l'altro un libro che si può trovare nelle librerie qua di Millesimo e un po' in Valmormida, era stata per molti anni abbandonata, perché nonostante la sua antichissima appunto storia, questa era la chiesa principale, la chiesa parrocchiale di Millesimo, successivamente alla costruzione della chiesa appunto che c'è qua all'interno del centro storico della Visitazione di Maria e San Giuseppe, che è una chiesa che risale al 600, appunto era man mano stata dismessa, dimenticata, e poi qui si era trasformata praticamente in cimitero. Infatti i muri erano completamente pieni di lapidi, c'erano appunto le sepolture qua nel pavimento ma anche all'interno dei muri. Quindi capite che è una situazione diciamo anche abbastanza irrispettosa dei dipinti, perché ad esempio abbiamo qua gli esempi appunto di San Giovanni e di San Rocco, che sono, presentano questa grande lacuna al centro proprio perché c'erano delle lapidi che li ricoprivano, quindi hanno scalpellato e smantellato l'intonaco e hanno prodotto appunto questo grave danno. E la stessa cosa è successa anche appunto nelle cappelle laterali o lungo le pareti, dove ci sono comunque delle lacune notevolissime, che sicuramente però la parte pittorica era più estesa di quello che vediamo oggi. E fortunatamente appunto anche grazie a un'aumentata sensibilità nei confronti della storia dell'arte, che appunto in Valmormida è arrivata un po' tardi, in alcune zone della Valmormida forse non è neanche ancora arrivata, comunque noi siamo fiduciosi che prima o poi si fanno un po' dappertutto. Ecco, negli anni 50, considerando che la chiesa versava proprio in condizioni di degrado gravissime, si è riusciti a operare un primo intervento di salvataggio, questo salvataggio vero e proprio, perché c'erano problemi nuovi alle coperture, ecco, era quasi inagibile. Ecco, questo primo salvataggio è stato coordinato dalla loro soprintendenza, ai beni architettonici, con restauratori propri, quindi con restauratori che da Genova sono venuti qua a eseguire questa prima campagna di restauri, che più che altro è stata una messa in sicurezza dei dipinti. C'erano stati ad esempio qua in questa cappella un crollo importantissimo, infatti alcune prese sono così in situazione di lacerta, sono dei frammenti, quindi sono eseguiti questi primi interventi a livello architettonico e la messa in sicurezza dei dipinti. Però questi dipinti sono stati restaurati un po' così, diciamo, sommariamente, come si faceva negli anni 50, non c'erano ancora tecniche specifiche di restauro, comunque diciamo che in alcune zone d'Italia, come Firenze, Roma, erano già molto evoluti, però qua anche per la carenza di fondi, la carenza di personale, di disponibilità, hanno già messo in sicurezza i dipinti, però con interventi che poi successivamente sono stati ritenuti non completamente idonei. Ecco, quindi a seguito di questa campagna sul finire degli anni 50, anni 60, la chiesa è tornata ad essere agibile, però appunto come avevo già spiegato anche a Cengio Alto, erano stati eseguiti interventi utilizzando sempre il famoso cemento, queste malte cementizie che ricoprivano appunto le pareti, sul pavimento erano stati appunto, era stato rifatto il pavimento, questo nel pavimento originale, ma si avvicina molto a quello che era il pavimento originale, il cotto, perché poi sotto, a seguito degli scavi, sono stati trovati vari pavimenti. Ecco, era stato invece realizzato un pavimento in pietra sul quale poi era stata stesa tutta una sostanza consolidante che inglobava l'umidità al suo interno. E quindi entrando in chiesa, io mi ricordo insomma negli anni 90 che ho iniziato un po' a frequentare questo ambiente, si percepiva proprio una sensazione di grande freddo, di umidità, era un effetto frico, e le pareti erano completamente intrise di umidità, con un'umidità di risalita che arrivava almeno a 3 metri, c'erano molti sali, c'era un effetto anche di muffa. Più avanti, ecco, proprio anche muffe sui muri, tutte queste macchie di umidità, e gli affreschi stessi non stavano molto bene perché effettivamente erano continuamente ricoperti di condensa, c'era quest'area umida che continuava sempre a concentrarsi all'interno, l'edificio non essendo molto utilizzato e molto ventilato, appunto costituiva una sorta di ambiente appunto chiuso, per cui ci si è resi conto che per preservare l'edificio bisognava fare qualcosa di veramente importante, andare alla radice del problema, perché comunque anche solo l'intervento sugli affreschi non sarebbe stato risolutivo, perché proprio l'ambiente tutto era malsano. E quindi sì, ci si è resi conto di questa cosa, però ci si è anche resi conto che sarebbe imbarcati, tra virgolette, in un'impresa enorme, però il comitato e anche i parroci che si sono succeduti, la stessa amministrazione comunale, erano tutti ben intenzionati a salvaguardare il proprio monumento, che penso questo sia, si possa considerare il monumento più importante del millesimo, ecco, perché è veramente molto molto bello e molto importante, anche da studi che sono stati fatti anche secondo la soprintendenza, ecco, veramente ne valeva la pena. Quindi sono iniziato.
Porti pazienza, allora
ecco, quindi praticamente possiamo partire da, diciamo, dal 2001, quando mi sono occupata io del restauro. La prima campagna di restauri ha riguardato questo, l'Annunciazione e quella cappella sulla vostra sinistra. L'Annunciazione era celata dallo scialbo, era nascosta, per cui non si vedeva. Abbiamo scoperto noi l'Annunciazione perché avevano dato appunto un leggero intonaco, uno strato di bianco sopra, e si vedevano soltanto quelle formelle che sono terracotta e vetriata, anche loro sommariamente ricoperte di bianco. E quindi quando abbiamo iniziato a fare dei tasselli di pulitura sono emerse queste due figure che avevano delle grosse lacune, lì poi in parte sono state integrate, come dicevo appunto accentuato, con questa integrazione a tratteggio ad acquarello, perché non avremmo potuto interpretare esattamente che cosa mancava, ad esempio le mani dell'angelo sono state integrate in questo modo, anche la parte bassa del suo abito, il volto della Madonna è anche lui abbastanza lacunoso, e ad esempio la fascia di queste foglie che sono sottolineano l'ogiva, anche loro sono state integrate in questo modo, però diciamo che quello che siamo riusciti a recuperare è ancora una parte molto sostanziosa, e in particolare l'angelo è una figura bellissima, ecco, ha un volto molto molto particolare, molto umano, ecco, non è una figura astratta, ha già delle caratterizzazioni precise fisionomiche, ecco. Non si sa chi sia l'autore, comunque all'interno della chiesa si sono sicuramente avvicendati più di un autore, possiamo parlare di un periodo tra l'ultimo quarto del 400 e il primo quarto del 500, per cui ci sono state sicuramente delle botteghe, probabilmente piemontesi del Basso Piemonte, che hanno lavorato qua, però non abbiamo certezze, ecco, precise. Possiamo dire che la figura di questo santo francescano è attribuito anche in questo caso al maestro di Roccaverano, il cosiddetto maestro di Roccaverano, per analogie stilistiche, però un po' tutto ancora in via di studio, e poi comunque anche gli storici dell'arte sanno che non è detto che si arrivi a una definizione precisa di un nome come un artista. Anche questo tecnicamente si definisce arco soglio, probabilmente sottolineava una cappella gentilizia molto importante,
e alla base appunto dell'ogiva ci sono due figure raffigurate all'interno di tondi, potrebbero essere i committenti, sono infatti due figure nobiliari, la donna è anche donna di perle, quindi ha queste perle sulla fronte, sono due figure molto belle, non si sa se potessero essere riferibili alla famiglia dei Del Carretto, potrebbe anche essere. E poi nella parte bassa sicuramente c'era questo velario, quindi questo tendaggio, trompe l'œil, che con questo colore dorato molto bello, e anche tutta quella parte lì era completamente celata, non si vedeva, era tutto imbiancato. E questo intervento di restauro è stato faticosissimo, lunghissimo, perché questo imbiancimento, questo scialbo che era stato steso a calce diversi secoli fa, era veramente tenacissimo, durissimo, e quindi abbiamo dovuto operare prima bisturi, poi con micromole, vibroincisori per riuscire a estrarre l'impasto. E anche queste formelle a terracotta invetriata sono molto particolari, più facile magari vederle in Piemonte che non qui da noi, e sulla parte destra erano mancanti. Allora in questo caso il direttore dei lavori, allora era il dottor Massimo Bartoletti, ci ha suggerito questa soluzione, cioè noi abbiamo dipinto quelle formelle, le cinque formelle di destra e le due in basso a sinistra, realizzandole appunto a trompe l'œil, in modo da renderle distinguibili logicamente dal basso rilievo, però lasciare una lacuna netta sarebbe stato molto disturbante per quella lettura complessiva dell'opera. Abbiamo potuto